Capitolo 24. Visita al signor poco curante, nobile veneziano. Tosto che i fu a Venezia, fece cercar Cacambo in tutte le osterie, in tutti i caffè, e non si trovò. Ei mandava tutti i giorni a fare scoperta di tutti i vascelli, di tutte le barche. Non si sentiva nulla di Cacambo. Come diceva egli a Martino, io ho avuto tempo di passare da Suriname a Bordeaux, d'andare da Bordeaux a Parigi, da Parigi a Dieppe, da Dieppe a Portsmouth, di costeggiare il Portogallo e la Spagna, di traversare tutto il Mediterraneo, di passare qualche mese a Venezia, e la bella Cunegonda non è arrivata. Io non ho riscontrato che una tristanzuola invece sua e un abate di Périgord. Cunegonda è morta senza dubbio, e non resta anche a me che morire. Ah, era meglio rimanere nel paradiso del Dorado che tornare in questa maledetta Europa. Voi avete ragione, mio caro Martino. Tutto non è che illusione e calamità. Ei cadde in una nera malinconia e non prestò attenzione alcuna all'opera, alla moda, né ad alcun altro divertimento del carnevale, e niuna dama die a lui la minima tentazione. Martino gli diceva: «Voi siete pur buono a figurarvi che un servo bastardo che ha 5 o 6 milioni in tasca vada a cercare la vostra amante in capo al mondo e ve la conduca a Venezia. Ei la prenderà per sé se la trova, e se non la trova ne prenderà un'altra. Io vi consiglio di scordarvi del vostro servo Cacambo e della vostra amante Cunegonda». Martino non era troppo consolante. La malinconia di Candido s'aumenta, e Martino non cessa di provargli che vi era poca virtù e poca felicità sulla terra, eccettuato forse nell'Eldorado, dove nessuno poteva entrare. «Si parla, dice Candido, d'un certo senatore poco curante, che abita in quel bel palazzo sulla Brenta, che è tanto compito co forastieri. Si pretende che questo sia un uomo che non abbia mai provato tristezza. Io vorrei vedere una specie sì rara», dice Martino. Candido manda immediatamente a chiedere al signor poco curante la permissione di visitarlo il giorno appresso. Candido e Martino andarono in gondola sulla Brenta ed arrivarono al palazzo del nobil poco curante. I giardini erano di buon gusto ed ornati di belle statue di marmo, e il palazzo di bellissima architettura. Il proprietario del luogo, uomo di 60 anni, molto ricco, ricevé con molta compitezza i due visitatori, ma con altrettanta freddezza, il che sconcertò Candido e non dispiacque punto a Martino. Tosto due belle ragazze portarono la cioccolata che avean fatta bene spumare. Candido non poté fare a meno di lodare la loro bellezza, la loro grazia, la loro attività. «Queste sono buonissime creature», disse il senatore poco curante. «Non mi dispiacciono, perché sono stufo delle dame della città per le loro civetterie, per le loro contese, per i loro capricci, per il loro orgoglio, per le loro bassezze, per le loro pazzie, e per i sonetti che bisogna fare o far fare per loro. Ma anche queste due ragazze cominciano ad annoiarmi». Candido, dopo la colazione, passeggiando in una lunga galleria, fu colpito dalla bellezza dei quadri. Dimandò di quale artista erano i due primi. «Son di Raffaello», disse il senatore. «Li comprai a caro prezzo, per vanità, anni or sono. Si dice che non vi è cosa più bella in Italia, ma a me non piacciono niente affatto. Il colore è cupissimo, le figure non son bene arrotondate e non risaltano abbastanza. Il panneggiamento non somiglia punto a un panno. Insomma, che se ne dica, io non vi trovo una vera imitazione della natura. A me non piacerà un quadro se non allora che vi vedrò la natura medesima. Di questa specie non ve ne sono. Io ho molti quadri, ma non li guardo mai. Poco curante, aspettando il desinare, si fece eseguire un concerto. A Candido parve la musica graziosissima. «Questo suono», dice poco curante, «può divertire per una mezz'ora, ma se dura di più annoia tutti, sebbene nessuno ardisca di confessarlo. La musica oggigiorno non è altro che un'arte di eseguir cose difficili, e ciò che è solamente difficile a lungo andare piace. Io avrei forse maggior piacere all'opera se non si fosse trovato il segreto di farne un mostro che mi fa stomacare. Vada chi vuole a veder delle cattive tragedie in musica, ove le scene non son fatte che per introdurre male a proposito due o tre ariette ridicole che fanno valere il gorguzzolo d'un'attrice. Si intenerisca di piacere chi vuole o chi può, vedendo un castrato trillare sulla parte di Cesare e di Catone e passeggiare goffamente sul palco. Per me, io ho rinunziato da gran tempo a tali leggerezze, che fanno la gloria oggigiorno del teatro italiano e che son pagate da sovrani a carissimo prezzo». Candido contese un poco su questo, ma con discrezione, e Martino fu interamente del sentimento del senatore. Si misero a tavola e, dopo un eccellente desinare, entrarono nella biblioteca. Candido, vedendo un Omero magnificamente legato, lodò l'illustrissimo suo buon gusto. «Ecco», dice egli, «un libro che era la delizia del gran Pangloss, il miglior filosofo dell'Alemagna». «Non è già la mia», risponde freddamente poco curante. «Mi si diede ad intendere in passato che io provavo piacere a leggerlo, ma quella ripetizione continua di combattimenti che sempre si rassomigliano, quegli dèi che agiscono sempre per non concluder nulla, quell'Elena che è il soggetto della guerra che appena comparisce sulla scena, quella Troia che si assedia e non si prende mai, tutto mi cagionava una noia mortale. Io ho dimandato qualche volta ad alcuni letterati se s'annoiavano come me in quella lettura. I più sinceri mi han confessato che il libro cadeva lor dalle mani, ma che bisognava, peraltro, averlo nella biblioteca come un monumento all'antichità e come quelle medaglie rugginose che non son buone a spendersi. Vostra Eccellenza non penserà così di Virgilio», dice Candido. «Io convengo», risponde poco curante, «che il secondo, il quarto e il sesto libro della sua Eneide sono eccellenti, ma per quel suo pio Enea e il forte Cloante e l'amico Acate e il piccolo Ascanio e il Melenso re latino e la villanzona amata e l'insipida Lavinia, io non credo che vi sia niente di più freddo e di più disaggradevole. Stimo meglio il Tasso e le Fandonie dell'Ariosto, sebbene sonniferi da far dormire uno in piedi». «Signore», disse Candido, «non avete un gran piacere a leggere Orazio?» «Vi sono delle massime», risponde poco curante, «dalle quali un uomo di mondo può ricavar del profitto, e che, essendo raccolte in versi che hanno molta forza, si imprimono più facilmente nella memoria. Ma io fo pochissimo caso del suo viaggio a Brindisi e della sua descrizione di un cattivo desinare e della contesa de facchini tra un certo Rupilio, le cui parole, dicegli, erano piene di marcia, ed un altro le cui parole erano aceto. Io non ho letto che con infinito disgusto i suoi versi grossolani contro le vecchie e contro le streghe, e non so qual merito possa egli avere per dire al suo antico mecenate che se fosse stato da lui aggregato alla schiera dei poeti lirici, avrebbe con la sua fronte sublime dato di cozzo alle stelle. I pazzi ammiran tutto in un autore stimato. Io non leggo che per me, e non ho piacere se non a quello che mi aggrada». Candido, che era stato educato a non giudicar cosa alcuna da per sé stesso, era molto stupefatto di ciò che sentiva, e Martino trovava la maniera di pensare di poco curante assai ragionevole. «Oh, ecco un cicerone!» dice Candido. «Io credo che Vostra Eccellenza non lascerà punto di legger cotesto grand'uomo!» «Io non lo leggo mai», risponde il veneziano. «Che mi importa che egli abbia difeso la causa di Rabirio o di Cluenzio? Ne ho d'avanzo de processi da giudicare. Mi sarei adattato a leggere le sue opere filosofiche, ma quando mi sono accorto che egli dubitava di tutto, ho concluso che io ne sapeva quanto lui, e che non avevo bisogno d'alcuno per essere ignorante». «Oh, ecco là 80 volumi di raccolte d'un'accademia di scienze», dice Martino. «Può essere che in quelle vi sia del buono». «Ve ne sarebbe», risponde poco curante, «se un degli autori di coteste bagattelle avesse inventato almeno l'arte di far delle spille. Ma non v'è in tutti quei libri che vani sistemi e niuna cosa utile». «Quante opere di teatro vedo là», dice Candido, «in italiano, in spagnuolo e in francese». «Sì», osserva il senatore, «ve ne son 3.000, ma non ve ne saran 3 dozzine delle buone. Quelle raccolte poi di sermoni, che tutti insieme non vagliono una pagina di Seneca, e tutti quei gran volumi di teologia, credetelo, non si apron mai, né da me né da alcuno». Vide Martino degli scaffali carichi di libri inglesi. «Io credo», diss'egli, «che un repubblicano abbia ordinariamente ad aver piacere di cotesti libri, scritti liberamente». «Sì», rispose poco curante, «è bello scrivere ciò che si pensa, ed è questo un privilegio dell'uomo. In tutta la nostra Italia non si scrive se non quel che non si pensa. Coloro che abitano la patria di Cesare e degli Antonini non osano avere un'idea senza la permissione di un domenicano. Io sarei contento della libertà che ispirano gli ingegni inglesi, se la passione e lo spirito di partito non corrompesse totalmente ciò che quella preziosa libertà ha di stimabile». Candido, scorgendo un Milton, gli domandò se considerava quell'autore per un grand'uomo. «Chi?» dice poco curante. «Quel barbaro che fa un lungo commentario in 10 libri diversi duri del primo capitolo della Genesi? Quel grossolano imitator de greci che disfigura la creazione e che mentre fa da Mosè rappresentar l'ente increato che produce il mondo con una parola fa prendere un gran compasso dal Messia in un armadio del cielo per disegnar la sua opera? Io dovrei forse stimar colui che ha guastato l'inferno e il diavolo del Tasso, che trasforma Lucifero ora in gigante e ora in pigmeo, che gli fa ribattere 100 volte i medesimi discorsi, che lo fa disputar sulla teologia, che imitando seriamente l'invenzione comica dell'armi da fuoco dell'Ariosto fa sparare il cannone nel cielo da diavoli? Né io né alcun altro in Italia ha potuto trar piacere da queste triste stravaganze. E il maritaggio del peccato con la morte, e i serpi che partorisce il peccato, non fanno vomitare ogni uomo che ha il gusto un poco delicato? Quel poema oscuro, bizzarro e disgustevole fu schernito fin dalla sua nascita, ed io lo tratto oggi come lo fu nella sua patria da contemporanei. Del resto io dico ciò che penso, e curo pochissimo che gli altri pensino come me». Candido era mal soddisfatto di quei discorsi. Egli rispettava Omero ed amava Milton. «Ahimè», diss'egli sottovoce a Martino, «io ho ben paura che quest'uomo abbia un sommo disprezzo per i nostri poeti alemanni». «Non vi sarebbe gran male», dice Martino. «Oh, che uomo superiore!» dicea pur Candido fra denti. «Che spirito è questo poco curante! Non può niente piacergli». Dopo aver fatta così la rivista di tutti i libri, discesero nel giardino. Candido ne lodò tutte le bellezze. Io non so di cattivo gusto, disse il padrone. Noi abbiamo qui delle figurine, ma dopo domani voglio farvene porre d'un disegno più nobile. Allorché i due visitatori si furono licenziati da Sua Eccellenza, Candido chiese a Martino: Voi dunque converrete meco che quello è il più felice di tutti gli uomini, perché è al di sopra di tutto ciò che possiede. E non vedete voi, rispose Martino, che di tutto ciò che possiede egli è disgustato? Platone disse, molto tempo fa, che i migliori stomaci non son quelli che rigettano tutti gli alimenti. Ma, disse Candido, non è un piacere a criticar tutto? A trovar dei difetti dove gli altri uomini credon veder delle bellezze? Intanto i giorni e le settimane passavano. Cacambo non tornava e Candido era immerso nel dolore. Capitolo 25. D'una cena che Candido e Martino fecero con sei forestieri e chi erano. Una sera che Candido, seguitando Martino, andava a porsi a tavola co' forestieri che alloggiavano nella stessa osteria, un uomo col viso di color fuliggine gli andò di dietro e gli disse: «Siate pronto a partir con noi, non mancate!» Ehi si voltò e vide Cacambo. Non v'era che la vista di Cunegonda che potesse stupirlo d'avvantaggio. Ehi fu sul punto di impazzire dall'allegrezza. «Abbraccia il caro amico!» «Cunegonda è qui senza dubbio! Dov'è ella? Menatemi da lei! Ond'io con lei muoia di gioia!» «Cunegonda non è qui», rispose Cacambo. «Ella è a Costantinopoli». «Cielo! A Costantinopoli! Ma foss'ella anche nella china, io vi volo! Partiamo!» «Partiremo dopo cena», ripigliò Cacambo. «Non posso dirvi di più. Io sono schiavo. Il mio padrone mi aspetta. Bisogna che io vada a servirlo a tavola. Non fate parola e tenetevi pronto». Candido, fra l'allegrezza e il dolore, felice d'aver riveduto il suo fedele agente, stupito di vederlo schiavo, pieno dell'idea di ritrovare la sua amata, col cuore agitato, con l'animo scomposto, si mette a tavola con Martino, il quale non si scompose a tutte quelle avventure, e cos'è forestieri che erano venuti a passare il carnevale a Venezia. Cacambo, che dava da bere ad uno di quei tre forestieri, s'avvicina all'orecchio del suo padrone sul fin della tavola e gli dice: «Sire, vostra maestà partirà quando le piace. Il bastimento è pronto». Dette queste parole, esce. Stupiti i convitati si guardavano l'un l'altro senza far parola, quando un altro domestico, avvicinandosi all'altro suo padrone, gli dice: «Sire, la sedia di vostra maestà è a Padova e la barca è pronta». Il padrone fa un cenno e il domestico parte. I convitati tornano a guardarsi e raddoppia lo stupore di tutti. Un terzo servo, avvicinandosi pure a un terzo forestiero, gli dice: «Sire, vostra maestà faccia a mio modo, non si trattenga di più, io vado a preparare il tutto». Tosto sparisce. Candido e Martino non ebbero più dubbio allora che quella non fosse una mascherata da carnevale. Viene un quarto domestico e dice a un quarto padrone: «Vostra maestà partirà quando vorrà», e parte. Un quinto domestico dice altrettanto a un quinto padrone, ma il sesto servo parla direttamente al sesto forestiero, che era accanto a Candido, e gli dice: «In fede mia, sire, non si vuol dar credenza a vostra maestà, e neppure a me, ed io e voi potremmo benissimo esser carcerati in questa notte. Io vado a provvedere ai miei affari. Addio». Spariti tutti i domestici, I sei forestieri, Candido e Martino, restarono in un profondo silenzio. Infine proruppe Candido: «Signori, questa è una burla singolare. Perché farvi tutti re? Per me, io vi confesso che né io né Martino non lo siamo». Il padrone di Cacambo prese allora a parlare gravemente e disse in italiano: «Per me non è punto una burla. Io mi chiamo Achmet III. Sono stato gran sultano per più anni. Levai dal trono mio fratello e mio nipote ne ha levato me. Si tagliò la testa ai miei visiri. Io termino i miei giorni nel vecchio serraglio. Mio nipote, il gran sultano Mahmud, mi permette di viaggiare qualche volta per mia salute, e son venuto a passare il carnevale a Venezia». Un altro uomo giovine, che era accanto ad Achmet, parlò dopo di lui e disse: «Io mi chiamo Ivan. Sono stato imperatore di tutte le Russie. Fui detronizzato in cuna. Mio padre e mia madre furono rinserrati, io allevato in prigione. Qualche volta ho la permissione di viaggiare, accompagnato da coloro che mi guardano, e son venuto a passare il carnevale a Venezia». Il terzo disse: «Io son Carlo Odoardo, re d'Inghilterra. Mio padre mi ha ceduti i suoi diritti al regno. Ho combattuto per sostenerlo. È stato strappato il cuore a 800 dei miei partigiani e si è tolta loro ogni speranza. Sono stato in carcere. Or vado a Roma a fare una visita al re mio padre, detronizzato come me e come mio nonno, e son venuto a passare il carnevale a Venezia». Indi il quarto prese a parlare e disse: «Io son re dei Polacchi. La sorte della guerra mi ha privato dei miei stati ereditari. Mio padre provò le stesse avversità. Io mi rassegno alla provvidenza come il sultano Achmet, l'imperatore Ivan e il re Carlo Odoardo, che Dio conceda lor lunga vita, e son venuto a passare il carnevale a Venezia». Disse il quinto: «Sono ancor io re de Polacchi. Ho perduto due volte il mio regno, ma la provvidenza mi ha dato un altro stato, nel quale ho fatto miglior fortuna di quelle che han fatta tutti insieme i re desarmati sulle sponde della Vistola. Io ancora mi rassegno alla provvidenza e son venuto a passare il carnevale a Venezia». Restava a parlare il sesto monarca. «Signori», disse egli, «io non sono sì gran signore come voi, ma finalmente fui re al pari d'ogni altro. Sono Teodoro, eletto re in Corsica. Fui chiamato maestà e presentemente mi si dà appena del signore. Feci batter moneta ed ora non possiedo un denaro. Ebbi due secretari di stato ed ora ho appena un servitore. Mi vidi sul trono e poi per lungo tempo in prigione a Londra sulla paglia. Temo d'esser trattato egualmente qui, benché io sia venuto come le maestà vostre a passare il carnevale a Venezia». I cinque altri re ascoltarono questo discorso con una nobile compassione. Ciascuno di essi dette 20 zucchini al re Teodoro per comprarsi degli abiti e delle camicie, e Candido gli regalò un diamante di 2000 zecchini. «Chi è dunque?» dicean gli altri cinque re, «questo semplice particolare che è in stato di dare 100 volte più di ciascuno di noi e che lo dà?» Nell'istante in che s'usciva da tavola, ecco nell'osteria 4 altezze serenissime che avean pure perduti i lor stati per la sorte della guerra e che venivano a passare il resto del carnevale a Venezia. Ma Candido non ci badò nemmeno, non pensando ad altro che di andare a trovar la sua cara Cunegonda a Costantinopoli. Capitolo 26. Viaggio di Candido a Costantinopoli. Il fedele Cacambo aveva già ottenuto la permissione dal padrone turco, che andava a ricondurre il sultano Achmet a Costantinopoli, di poter ricevere a bordo Candido e Martino. L'uno e l'altro vi si trasferirono dopo essersi inchinati avanti a sua miserabile altezza. Candido, nell'andare a bordo, disse a Martino: «Ecco intanto sei re detronizzati, co' quali abbiamo cenato, e fra questi sei re ve n'è ancora uno a cui ho fatto l'elemosina. Vi saranno forse altri principi molto più infelici. Per me io non ho perduto se non 100 montoni, e volo nelle braccia a Cunegonda. Mio caro Martino, qualche volta Pangloss aveva ragione, tutto è bene». «Io lo desidero», rispose Martino. «Ma», ripigliò Candido, «è un'avventura ben poco verosimile quella che ci si è presentata a Venezia. Non si era giammai veduto né udito che sei re detronizzati si trovassero a cenare insieme all'osteria». «Questo non è più stravagante», disse Martino, «di tante altre cose che ci sono accadute. È cosa comunissima che vi siano dei re balzati dal trono, e rispetto all'onore che abbiamo avuto di cenar con loro è una bagattella che non merita la nostra attenzione». Appena che Candido fu nel vascello, saltò al collo del suo antico servo, del suo amico Cacambo. «Ebbene», gli disse, «che fa Cunegonda? È ella sempre un prodigio di bellezza? Mi ama ella sempre? Come sta ella? Tu gli hai senza dubbio comprato un palazzo a Costantinopoli?» «Mio caro padrone», rispose Cacambo, «Cunegonda rigoverna le scodelle sulle sponde della Propontide, in casa di un principe che ha pochissime scodelle. Ella è schiava in casa d'un antico sovrano chiamato Ragotsky, a cui il Gran Turco dà 3 scudi il giorno e l'asilo. Ma ciò che è ben più tristo si è che ella ha perduta la sua bellezza ed è diventata orribilmente brutta». «Ah, o bella o brutta», dice Candido, «io son galantuomo e il mio dovere è di amarla sempre. Ma come mai può ella essersi ridotta in uno stato sì miserabile co' 5 o 6 milioni che tu avevi portati?» «Buono», dice Cacambo, «non mi è abbisognato di dare 2 milioni al signor Don Fernando di Barà, i Figueroa, i Mascarenes, i Lampourdus, i Souza, governatore di Buenos Aires, per ottenere Cunegonda? Ed un pirata non ci ha bravamente spogliati di tutto il resto? Questo pirata non ci ha egli condotti al capo di Matapan, a Milo, a Nicaria, a Samos, a Petra, a Dardanelli, a Marmora, a Scutari? Cunegonda e la vecchia servono quel principe di cui vi ho parlato, ed io son schiavo del sultano detronizzato». «Che spaventevoli calamità concatenate le une alle altre», dice Candido, «ma finalmente io ho ancora alcuni diamanti e libererò facilmente Cunegonda. Ma è un peccato che sia divenuta sì brutta». Indi, rivolgendosi a Martino: «Chi pensate voi che sia più degno di compassione? L'imperatore Achmet, l'imperatore Ivan, il re Carlo Odoardo o Dio?» «Non lo so», risponde Martino, «bisognerebbe che io fossi nei lor cuori per saperlo». «Ah», dice Candido, «se fosse qui Pangloss, ei lo saprebbe». «Io non so», ripiglia Martino, «con quali bilance il vostro Pangloss potrebbe pesare l'infelicità degli uomini e valutare i loro dolori. Io son di sentimento che vi siano dei milioni di uomini sulla terra da compiangersi molto più del re Carlo Odoardo, dell'imperatore Ivan e del sultano Achmet». «Potrebbe essere», risponde Candido. Arrivarono in pochi giorni sul canale del Mar Nero. Candido cominciò dal riscattare Cacambo a caro prezzo e, senza perder tempo, s'imbarcò sopra una galera co' suoi compagni per andare sulla riva della Propontide a cercar Cunegonda, per quanto brutta esser potesse. vi erano fra la ciurma due forzati che remavano malissimo e a quali il padrone Levantino applicava di tempo in tempo alcune nerbate sulle nude spalle. Candido, per una naturale compassione, li osservava più attentamente degli altri galeotti e s'avvicinò tutto pietoso verso di loro. Alcuni tratti del viso disfigurato di quei due miserabili gli parvero aver qualche similitudine con Pangloss e col disgraziato gesuita, quel barone, quel fratello di Madamigella Cunegonda. Tali somiglianze lo intenerirono e lo attristarono, e sempre più considerandoli attentamente disse a Cacambo: «Se io non avessi veduto impiccare il maestro Pangloss, e se non avessi io, per mia disgrazia, ammazzato il barone, crederei che fossero quelli là che remano». Al nome del barone e di Pangloss, i due forzati alzarono delle strida, si fermarono sul loro banco e si lasciarono cadere i remi. Il padrone Levantino accorse e raddoppiò loro le nerbate. «Fermate, fermate, signore!» grida Candido. «Io vorrei...» «Come? Questo è Candido!» si dicono l'un l'altro i due forzati. «Sogno!» dice Candido, «o son desto? Son io in questa galera! E quello là il signor barone che ho ammazzato! E quello là il maestro Pangloss che io ho veduto impiccare!» «Siamo noi, siamo noi!» risponde Anessi. «Come?» «È quello là il gran filosofo», dicea Martino. «Signor padrone», dice Candido, «qual somma volete voi per il riscatto di Thunder ten Tronckh, uno dei primari baroni dell'impero, e del signor Pangloss, il più profondo metafisico d'Alemagna?» «Candi cristiano», risponde il Levantino padrone. «Giacché questi due cani di forzati cristiani son baroni e metafisici, che sono senza dubbio dignità grandi nel loro paese, tu mi darai 50.000 zecchini». «Voi li avrete, signore. Conducetemi come un fulmine a Costantinopoli, e li avrete addirittura. Ma no, conducetemi da Madamigella Cunegonda». Il padrone Levantino, alla prima offerta di Candido, avea girata la prora verso la città e facea remare con maggior impeto d'un uccello che fenda l'aria. Candido abbracciò 100 volte il barone e Pangloss. «E come non vi ho ammazzato, mio caro barone? E come, mio caro Pangloss, siete restato in vita dopo ad avervi veduto impiccare? E perché siete tutte e due in galera in Turchia?» «È vero che mia sorella sia in questo paese?» diceva il barone. «Sì», rispose Cacambo. «Io rivedo dunque il mio caro Candido», gridava Pangloss. Candido presentò loro Martino e Cacambo. Tutti si abbracciarono e parlavan tutti a una volta. La galera volava ed eran già nel porto. Si fece venire un ebreo a cui Candido vendé per 50.000 zecchini un diamante del valor di 100.000, perché l'ebreo giurò per Abramo che non potea pagarlo di più. Candido pagò il riscatto del barone e di Pangloss. Questi gettossi al piede del suo liberatore e lo bagnò di lacrime. L'altro lo ringraziò con un segno di testa e promise di rendergli il denaro alla prima occasione. «Ma è possibile», diceva questi, «che mia sorella sia in Turchia?» «Niente di più possibile», riprese Cacambo, «giacché ella lava i piatti in casa di un principe di Transilvania». Si fecero immediatamente venir due ebrei. Candido vendé nuovamente alcuni diamanti e tutti si rimbarcarono in un'altra galera per andare a liberare Cunegonda.